Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Bene, allora possiamo cominciare. Benvenuti a tutti a Cinevagando, il podcast di Cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia per i prossimi 40 minuti. Come sempre un po' di informazioni su dove trovare i nostri articoli, il nostro podcast, ovviamente su cinemio.it, ma anche su iTunes, poi abbiamo la nostra pagina Facebook e per finire tutti i nostri video e le nostre interviste su YouTube. E mentre l'Italia è tutta sotto la neve, io vi comunico che questo podcast sarà dedicato maggiormente alle candidature dell'Oscar 2012, oltre ovviamente al cinema italiano. Così per ben cominciare il nostro podcast diamo la linea alla nostra voce per il classico sommario.
Mamma che freddo in questo paese, in tutti i sensi, mamma mia. Vabbè, i film in uscita e le recensioni dei film candidati agli Oscar 2012. Ce ne parla Antonella Molinaro. Seconda puntata del viaggio nel cinema italiano degli anni 30, Francesca Barilli ci conduce alla scoperta di film e interpreti di quell'epoca. Mr. K, il nostro critico sagace, stila la sua personale classifica sui possibili vincitori degli Oscar 2012. Chi porterà a casa l'ambita statuetta? Cinevagando incontra Luca Muri, giovane regista italiano, e sentiamo cosa ci racconta. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare, buon ascolto.
E come ogni puntata del nostro podcast, siamo in collegamento con Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi e ciao a tutti.
Ecco, con te parleremo di film in uscita in questi giorni. Iniziamo subito parlando ancora di ACAB, perché so che hai avuto l'occasione di partecipare alla conferenza stampa del film.
Sì, infatti lo scorso giovedì sono andata alla conferenza stampa di presentazione del film che c'è stata a Bari, qui da noi, alla presenza del regista Stefano Sollima e dei protagonisti Pierfrancesco Favino e Marco Giallini. Il film io l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo, e tra l'altro gli ascoltatori possono trovare la mia recensione insieme a quella di Francesca Barile e di Chiara Ricci sul blog, per cui potranno leggere le nostre opinioni. Ma più di tutto mi è piaciuta la disponibilità con la quale sia il regista che gli attori si sono predisposti a rispondere alle nostre domande. Tra queste domande ce n'è stata una mia che era diretta ai due protagonisti, quindi a Favino e a Giallini, per capire come hanno fatto ad entrare in un personaggio, in due personaggi così difficili, perché sono due personaggi comunque violenti e che hanno anche problemi personali e familiari alle spalle.
Ascoltiamo allora questo estratto dalle voci di Giallini e Favino.
Per quanto riguarda il lato, diciamo così, umano, familiare di Patrizia, io sono molto rivolto a me stesso in qualche modo, avendo un figlio adolescente, un po' più giovane, più piccolo del mio sul film, però comunque non è così il rapporto, certamente. Comunque un figlio adolescente è sempre una situazione un po' difficile. Quando stavo con mio figlio, l'attore, pensavo insomma a mio figlio vero, ecco, quello lì sotto quel punto di vista mi ha dato, lo sentivo come mio figlio in alcuni momenti, dopo l'azione.
E per quanto mi riguarda, quando tu hai una sceneggiatura solida e un tema come questo, soprattutto appunto il lavoro è stato molto fisico, come dicevamo. E fare quel tipo di preparazione ci ha avvicinato moltissimo a quella che è la condizione di vicinanza che queste persone hanno. E molto di questo rapporto fisico è in realtà poi ciò che forma il loro modo di pensare, il loro modo di rapportarsi con il resto del mondo. Poi questo significa psicologia, no?
Ma parliamo di Oscar 2012 e dei film in uscita questa settimana che sono stati proprio nominati all'ambita statuetta.
Sì, domani 3 febbraio escono ben due film che sono stati nominati agli Oscar, di cui uno è quello che ha ricevuto maggiori nomination ed è Hugo Cabret, il film tanto atteso di Martin Scorsese. Il film ha ricevuto 11 nomination, ma in realtà, se vogliamo proprio essere precisi, quelle più importanti sono solo due, che sono il miglior film e migliore regia. Poi c'è quella della sceneggiatura non originale, ma notiamo che non ci sono nomination tra gli attori, quindi le quattro categorie relative agli attori non sono state contemplate. Poi però c'è fotografia, montaggio, scenografia, insomma sono ben 10 nomination, quindi diciamo è un film che si porterà a casa sicuramente un po' di statuette. Il secondo invece è Millennium, Uomini che odiano le donne, che è la riedizione di David Fincher del film originale che era svedese. In questo caso le nomination sono 5. E tra queste c'è quella della miglior attrice protagonista, che è Rooney Mara, che dovrà cercare di farci dimenticare la bellissima interpretazione della precedente protagonista, che era Naomi Rapace. Rooney Mara è stata anche nel film di Fincher The Social Network, però l'abbiamo notata poco perché aveva una parte marginale. In questo caso fa la protagonista e per ottenere questa parte ha dovuto lavorare sodo per ingraziarsi Fincher.
Ci sono però altri film in uscita questa settimana che non subiscono l'effetto degli Oscar.
Sì, da segnalare c'è sicuramente l'opera prima di Emiliano Corapi, che è Sulla strada di casa. Un film che è di tensione a tinte scure, ruota attorno ad un protagonista, Alberto, che cerca di salvare la propria azienda facendo da corriere per un'organizzazione criminale. Nel film compaiono come interpreti Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Daniele Regliotti e Claudia Pandolfi, quindi giovani attori che si stanno facendo strada nel cinema italiano. Quindi è un film che mi incuriosisce. E poi ci sarebbe anche l'uscita dei Muppet, che ci incuriosisce perché esce a 12 anni dall'ultimo film dei Muppet e a ben 55 anni dalla loro invenzione del grande Jim Henson, il disegnatore che è morto nel 1990.
Parliamo invece delle uscite del 10 febbraio. Cosa ci aspetta al cinema, Antonella?
Allora, al cinema avremo un altro film nominato agli Oscar, che ha avuto 3 nomination, ed è Albert Nobbs, il film di Rodrigo Garcia, che vede nel cast Glenn Close, Mia Wasikowska e Janet McTeer, che è l'attrice non protagonista che ha ricevuto la nomination all'Oscar. Quindi questo film delle 3 nomination ha una come miglior attrice protagonista a Glenn Close e quella come miglior attrice non protagonista a questa giovane attrice Janet McTeer. Albert Nobbs è curioso come film, troveremo Glenn Close in versione maschile, perché racconta della storia di questa donna, figlia illegittima, che si traveste da uomo per poter lavorare e sopravvivere nell'Irlanda del XIX secolo. E poi dopo 30 anni si ritroverà coinvolta in un insolito triangolo amoroso. Sempre per le uscite del 10 febbraio, tra le uscite italiane troviamo Com'è bello far l'amore, il primo film in 3D di Fausto Brizzi. Quindi Brizzi si cimenta in questa nuova avventura e sforna questa commedia che sembra dal trailer abbastanza simpatica. Nel cast troviamo Fabio De Luigi e Gerini, che fanno la parte di marito e moglie, che sono una solida coppia di quarantenni e la cui vita matrimoniale viene stravolta dall'arrivo di un amico di lei, che è un pornodivo ed è interpretato da Filippo Timi. Un paio di curiosità sono che la storia è sceneggiata da da Fausto Brizzi, ed è tratta, diciamo, da una storia vera, nel senso da un'esperienza personale di Fausto Brizzi, perché la moglie, sua moglie, è realmente amica di un porno divo. E un'altra curiosità è appunto questa parte di Filippo Tini in versione comica, per la prima volta sullo schermo, quindi, perché Filippo Tini, come sappiamo, è abituato a ben altre parti.
E poi, dopo grandi attese, esce il primo dei sei film della saga di Star Wars in 3D per tutti gli amanti di Luke Skywalker e soci.
Sì, il 10 esce Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, ed è il primo episodio in ordine cronologico, ma come gli amanti della saga sapranno, è il quarto episodio che Lucas ha diretto, a distanza anche di molti anni dai primi tre, che sono l'episodio 4, 5 e 6. Lucas lo ha rieditato in 3D e quindi lo potremo vedere in 3D, e ha promesso che ne uscirà uno all'anno in ordine cronologico, quindi dall'episodio 1 all'episodio 6, stravolgendo, diciamo, l'uscita iniziale, che è stata invece al contrario, quindi dall'episodio 4 al 6 e poi il primo, secondo e terzo episodio.
E queste erano le uscite cinematografiche di questo weekend e del prossimo. Noi ringraziamo Antonella Molinaro e proseguiamo con il nostro podcast. Siamo ancora qui per Cinevagando di febbraio e abbiamo con noi Mr. K. Salve Mr. K. Volevamo parlare un po' con lei e commentare le candidature per questi Oscar 2012.
Ah sì, ancora questi Oscar.
Certo, diciamo che il 26 febbraio vengono consegnate le ambite statuette per l'Oscar.
Vabbè, fortuna che io non c'è stato il 26 febbraio.
E dove va, scusi?
E c'ho il torneo delle bocce.
Come il torneo di bocce?
E non li posso vedere gli Oscar.
Vabbè, non li può vedere, però magari possiamo commentare insieme. Proviamo a fare una piccola classifica, che ne so, magari dei film che gli sono più piaciuti. Anzi, provi proprio a dare lei dei premi a questi attori, a questi registi, a questi film. Che ne dice? Facciamo? Proviamo, va? Io inizierei proprio subito con il miglior film, quindi se vuole può dare lei un premio al miglior film. Cosa sceglie?
Allora, secondo me per il miglior film vince The Artist.
Ah, The Artist, perfetto. Un film molto particolare, in bianco e nero, che racconta un po' del cinema nell'avvento del sonoro, no? E come mai vuole dare questo premio proprio a The Artist?
Ma perché è un film che non parla.
Quindi poi?
E così al cinema posso chattare tranquillo.
Certo, perché visto che non c'è dialogo, posso chattare. Ma come? È un film particolare questo.
Sì, posso chattare, no? Non ci stanno i dialoghi.
Quindi?
Non ci sta niente da vedere.
Ma come non c'è niente
posso
da
chattare?
Vedere? Cioè, da seguire comunque il film.
Vabbè, secondo me vince The Artist.
Oh. Vabbè, diamo sto premio a The Artist, su. E veniamo invece alla regia. Ci sono diverse candidature. Lei a chi darebbe il premio per il miglior regista?
Allora, miglior regia io la vorrei da Woody Allen.
Ah, beh, mi sembra un'ottima scelta, come mai?
Ma sì, perché non ha vinto mai niente, ha fatto sempre bei film. Oh. Insomma, sto poveretto, qualcosa dobbiamo dargli, no?
Certo, un premio di consolazione, no?
Sì, poi il film è carino, sta mezzanotte a Parigi.
Di cosa parla?
Insomma, tutti questi personaggi mitici, storici, di questo che si ritrova una bohemienne, insomma, bello.
Certo.
Vida Woody Allen, sì.
Vabbè,
sì.
Vida Woody Allen, ok. Parliamo invece di una categoria molto importante, che è quella dell'attore protagonista. Vediamo lei a chi dà il premio. Sia ben attento, eh.
Bah, attore protagonista.
Sì.
Attore protagonista, io ho la fissa per Atalpa.
E quindi?
Quindi il premio lo do a Gary Oldman.
Oh, Gary Oldman, come
questo
mai?
Fantastico attore che ci ha fatto scoprire sin dal primo istante chi era Atalpa.
Sì, non ce lo dica.
No, non ve lo dico, magari qualcuno non l'ha visto.
Certo, visto che l'altra volta ce l'ha detto. Quindi il film le è piaciuto?
Sì, mi è piaciuto, non ci ho capito niente, e comunque mi piace Gary Oldman.
Oh.
Pure vecchio, va bene.
Ma vecchio, insomma, non è proprio così vecchio. E veniamo invece a dare questo premio all'attrice protagonista. Allora, lei a chi darebbe questo premio? Stia ben attento anche qui, eh?
Allora, attrice protagonista.
Lo diamo, che ne so, a Meryl Streep?
No, a Streep no, perché è vecchia.
Ma come vecchia?
Non glielo do premio.
E allora a chi lo diamo?
Lo do invece a quella fantastica di Rooney Mara.
Oh, bene. Per il film Millennium, no?
Sì, Rooney Mara è proprio una bonazza, guarda.
Sì,
poi sta Lisbeth Salander, secondo me potrebbe essere la mia donna ideale.
Ah, guardi, immagino proprio Lisbeth Salander insieme a lei. Quindi lei la strip non glielo darebbe il premio?
No, la strip non gli do niente.
Vabbè. Ma come mai? Pure...
Non glielo do la strip.
Vabbè, abbiamo capito, ok, non glielo dà la strip. Altra categoria a cui lei può assegnare questa ipotetica statuetta è quella dell'attore non protagonista. Anche qui ci sono diverse candidature. Dove va lei a dare questo premio? Dove si butta?
Allora, come attore non protagonista,
sì,
il premio voglio da quello, come si chiama? Esorcista.
Come l'esorcista? Chi è l'esorcista?
È quello che ha fatto l'esorcista.
Ah, Max von Sydow.
Max von Sydow.
È per Molto forte e incredibilmente vicino, no? Questo film particolare anche lui.
Sì, sto film mi piace molto,
sì.
Molto forte e incredibilmente vicino,
sì.
Che poi è quello che mi succede a me, insomma.
Come, quando?
È che quando vado al cinema è sempre molto forte,
certo.
E incredibilmente il vicino mi rompe i maroni.
Guardi, mai titolo fu più azzeccato. Quindi lei, le è piaciuta questa interpretazione?
Sì, una fantastica interpretazione, sto esorcista qua, sto Max von Sydow.
Non è esorcista.
Sì, mi è piaciuto.
Vabbè, basta, l'esorcista l'ha fatto quando era giovane, basta. E veniamo invece alla categoria delle attrici non protagoniste. Lei chi premia? Chi premia?
Allora, il premio voglio da Berenice Bejo.
Ah, Berenice Bejo di The Artist. Beh, una interpretazione molto adatta, insomma, a quel ruolo lì, no?
Beh sì, specialmente perché non parla.
Ma come non parla?
No, non parla, fa muta.
Significa, anche se non parla, comunque ha recitato comunque.
Sì, due sguardi, due ancheggiamenti, due sgallettamenti. Fa muta, che deve fare? Non parla.
Vabbè, quindi lei lo darebbe a Berenice Bejo, ok?
Sì, sicuramente, è perfetta, guarda, attrice perfetta per Hollywood. Sa fa niente, non parla, sguarda, intanto ammicca, perfetta.
Gli altri premi, miglior sceneggiatura, miglior costume, miglior effetti speciali, niente?
A me degli altri premi non è che me ne importa molto.
Immaginavo, guarda.
Ma l'importante è che facciano altri 6, 7, 8 film come
sì.
The Artist.
Come
perfetti,
mai?
Guarda.
Perfetto.
Poi chatta in sala, poi dormì, poi mangiare le patatine, tanto non devi sentire niente, solo la musica.
Certo, il suo film ideale, insomma.
The Artist.
Magari, che ne so, Ugo Cabret di Scorsese.
Ma no, che Ugo Cabret, troppi effetti, troppo 3D.
Allora Moneyball.
Ma no, neanche Moneyball, devi stare a fare i conti lì, questa squadra ha vinto 3-1, 4-2, due palle.
Quindi The Artist.
No, The Artist
certo.
Su tutti.
Ok, quindi non ci resta che ringraziarla per questa sua particolare classifica di premi che lei vuole dare a The Artist, mi sembra di aver capito.
Beh, grazie a voi comunque che mi chiamate a fare ste recensioni,
sì.
Io a scanso di equivoci vi ricordo che...
Cosa?
Il 26 febbraio c'ho il torneo di bocce. Quindi non mi chiamate, non mi contattate, che io questi Oscar non ne voglio sapere
non
niente.
Non si preoccupi, non la contatteremo. Arrivederci.
Beh, un saluto dal vostro critico. E che vedevo di? Ci si vede al cinema.
Beh, dove?
Vicino a Bibitaro, a destra.
Ah, ecco.
Sì, lì, dove stanno i panini.
Panini, ok.
Ciao.
Grazie. E proseguiamo la nostra piccola storia del cinema italiano degli anni 30 e degli anni 40 con la nostra Francesca Barile, parlando del film più significativo degli anni 30, che è Mille Lire al Mese. A te la parola, Francesca.
Si tratta di un film del 1939, ispirato, come già fu per Solo per te Lucia, da una canzone. Fra l'altro Mille Lire al Mese aveva anche un significato economico, perché rappresentava, diciamo, il guadagno di una persona abbastanza abbiente. Non possiamo dire 1.000 euro, perché 1.000 euro sono pochi, diciamo un 2.000 euro al mese, va? Se vogliamo rapportarlo con i giorni nostri. Il regista è un tedesco, Max Neufeld, che poiché era di origini ebree aveva deciso di lasciare la Germania nazista e poiché in Italia c'era l'autarchia, appare con un nome italianizzato, cioè da Max diventa Massimiliano, e aiuto regista, è Luigi Zampa. Luigi Zampa diventerà poi, nei primi anni 50, un regista di un certo livello, comunque ne parleremo poi successivamente. La protagonista è Alida Valli, una ragazza all'epoca veramente molto giovane, che avrà anche dei premi per la sua interpretazione, e il coprotagonista invece è Osvaldo Valenti, Ora, questo film è decisamente interessante perché parla della televisione. Infatti, già in Inghilterra, in Francia, si stavano facendo degli esperimenti di trasmissioni televisive e la medesima cosa stava avvenendo anche in Italia. Purtroppo questi esperimenti furono successivamente bloccati a causa del conflitto bellico che venne di lì a poco, però in alcuni negozi di Roma, Milano e Torino addirittura già apparivano in vetrina i nuovi apparecchi. Il film però non è ambientato in Italia, bensì in Ungheria. Diciamo che quando si voleva parlare di tematiche magari non canoniche, si preferiva ambientare il film all'estero, quindi molto spesso in Ungheria, in Francia, in Inghilterra. Si tratta di una solita commedia di equivoci. Il protagonista, che è appunto Valenti, sarebbe un ingegnere elettronico che era chiamato per collaudare i nuovi impianti della direzione della televisione. Giunto nella capitale, ha modo di schiaffeggiare proprio il direttore della televisione magiara, che praticamente è reo di aver importunato la fidanzata. Successivamente però la ragazza, per rimediare alle conseguenze, si reca nella farmacia di un amico e gli chiede di sostituirsi all'ingegnere, facendosi quindi passare per questo tecnico di lavoro. E, nel frattempo però la ragazza continua a essere corteggiata dal direttore. Alla fine ogni equivoco si chiarisce e si avrà il solito lieto fine. Questo film, destinato a diventare una pellicola, diciamo, di grande rilievo in Italia, viene criticato su una rubrica cinematografica da uno dei più noti critici dell'epoca, Luigi Chiarelli, che dice che la trama sembra complicata, però il film è molto chiaro e gli episodi si seguono con logica spontanea. I manifesti furono affidati a cartellonisti celebri, uno di questi fu Anselmo Balestrer, e la canzoncina che era colonna sonora diventò molto popolare, tanto da diciamo diventare la colonna sonora del periodo. Quindi fra gli interpreti di questo film c'è anche un attore che è scomparso di recente e che ha lavorato parecchio nella commedia e anche nel teatro italiano. Sarebbe Giustino Durano, che è fra l'altro di origini brindisine. Una cosa che comunque devo dire è che praticamente i film all'epoca erano interpretati ovviamente come anche da noi attualmente con la presa diretta, e quindi l'audio dei film sia del fine degli anni 30 che dei primi anni 40 non è molto chiaro a causa dei microfoni dell'epoca, che quindi danno un sonoro con pochi bassi.
Noi ringraziamo Francesca Barile per questa sua rubrica sul cinema italiano degli anni 30 e degli anni 40. La ritroveremo nel prossimo podcast, quello del 16 febbraio, in cui ci parlerà proprio dei primissimi anni 40 del cinema di quell'epoca. Ed ora andiamo avanti con il nostro Cinevagando.
Bene, sono qui con Luca Murri, regista di CRS, che è un cortometraggio molto interessante di cui voglio parlare. Ciao Luca.
Ciao Antonella.
Allora Luca, parliamo innanzitutto di te. Parlami appunto di cosa fai nella vita, di cosa vorresti fare, qual è il tuo sogno.
Certo. Allora, guarda, diciamo che mi sono sempre occupato, nonostante i giovani 24 anni, di cinema in un modo o nell'altro. Facendo della breve, ho sempre, addirittura da bambino, giocavo a fare il regista dopo aver visto chissà quale dietro le tende di un film. Scrissi temi o comunque relazioni laddove mi davano spazi a scuola, nonostante andassi malissimo. L'unica cosa che andavano molto bene erano gli spazi riservati al cinema. Quindi a 12 anni mi sono ritrovato, per dirti, a scrivere la prima recensione dei Fiumi di Porpora. Questo ancora mi è rimasto impresso. E poi niente, insomma, io ho fatto il Rossellini, il CineTV, che è l'unica scuola in Italia superiore che ti consente di affrontare il cinema e di uscire in un certo senso professionalizzato dal punto di vista tecnico. Io mi sono specializzato come montatore cinematografico e televisivo e ho iniziato a lavorare anche come assistente al montaggio, e con cui ancora, diciamo, mi mantengo. Ecco, lavoro come assistente al montaggio e montatore, e poi con questo gruppo di amici che abbiamo creato, l'All Style Group, abbiamo fatto anche dei cortometraggi, inizialmente con dei ruoli non ben definiti, finché poi con CRS siamo arrivati proprio a trovare una struttura anche di gruppo, e mi sono ritrovato a esordire alla regia. Ecco, questa è un po' la parabola, diciamo, e adesso mi alterno tra università e lavoro e progetti personali come CRS.
Ok, passiamo un po' a parlare del tuo esordio alla regia, quindi con il cortometraggio CRS. CRS è nato durante la partecipazione al Festival 48 Hour Film Project, tra l'altro è anche stato, è risultato vincitore, giusto? Vuoi parlarci un po' del tuo corto?
Allora, CRS è nato come seconda partecipazione al 48 Hour Film Project. Col mio gruppo, l'All Style Group, avevamo già partecipato l'anno prima, però fuori concorso non eravamo riusciti a consegnare la copia del lavoro entro le 48 ore previste, e quest'anno abbiamo deciso, anzi ormai l'anno scorso, di riprovarci, o meglio, il produttore del corto, che poi è quello che si è preso qualsiasi tipo di fatica economica e molto spesso anche fisica dal punto di vista della produzione, Roberto Dominigliani, ha fatto sì che poi si potesse avere l'occasione per fare CRS. Ci ha creduto fino in fondo, ha dato energia e motivazione a tutti, ed ha in un certo senso poi spronato tutti noi a ripartecipare e a riprovarci. Quindi CRS è nato con il tentativo di, innanzitutto c'era capitato come genere supereroi, e quindi questo ci ha sicuramente subito un po' vincolato, anche perché non disponendo di grandissime possibilità sia tempistiche che tecniche per fare la cosa più tipica, che sono gli effetti speciali, abbiamo detto facciamo qualcosa di molto originale, di non banale, e vediamo cosa esce fuori. Abbiamo preso una strada anche molto interessante, che aveva le caratteristiche del grottesco, insomma, di tre supereroi che si giocavano l'identità di una persona normale a carte, quindi chi vinceva sarebbe potuto essere poi un essere umano normale senza più superpoteri, però non riusciamo a chiuderla. Siamo arrivati anche a girare quasi la prima scena, a quel punto lì io e gli altri abbiamo deciso di fermarsi, perché non avremmo quantomeno avuto la convinzione profonda di portarla avanti. E abbiamo fatto un brainstorming tutti insieme, e da un suggerimento a un altro è nata l'idea di CRS, con cui poi i sceneggiatori l'hanno sviluppata in tutta la sua struttura, che ci è stata riconosciuta come meritevole, e quindi l'abbiamo poi girato. In neanche 8 ore l'abbiamo girato, correndo, andando... dovendo lasciare la casa alle 6, noi avevamo girato alle 9 senza dormire tutta la notte, insomma è stato davvero un bel delirio. Però alla fine siamo riusciti anche a arrivare a casa dei montatori il giorno dopo, hanno fatto un premontato, poi sono anche i distributori del corto, Patrizio Partino e Paolo Ballarini, e abbiamo, insomma, lavorato molto, molto bene, secondo me, per i tempi e per la tipologia di genere che c'era stato assegnato.
Bene, allora io ti faccio un grosso in bocca al lupo, lo faccio anche a tutto il gruppo. Poi per, diciamo, per i dettagli del cortometraggio rimando all'articolo che sarà pubblicato sul blog.
Ok, grazie a voi dello spazio.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Finisce qui anche la puntata del 2 febbraio di Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Un saluto a tutti da me, Luigi Coccia, e da tutta la redazione di cinemio.it. Noi ci sentiamo per il prossimo podcast il 16 febbraio e come sempre vi lasciamo con la frase cinematografica che dice: tutti i giorni lavoro, onestamente, per frodare la legge. Il contrabbandiere Totò in La legge è legge. Buon cinema a tutti!